Pace bene, eccoci anche stasera per la nostra nuova puntata dei Santi Francescani del primo, secondo e terzo ordine. Nello specifico stasera parleremo delle sante del secondo ordine e, sempre nello specifico, di Santa Eustochia Smeralda, poco conosciuta in Italia, ma molto venerata in Sicilia, dove appunto lei ha vissuto. Smeralda, questo è il suo nome di battesimo, nasce il 25 marzo del 1434 da Bernardo Cofino, detto Calafato, e da Mascalda Romano nel villaggio Annunziata di Messina. Verso la fine del 1449, dopo la morte del padre, Smeralda entra nel monastero delle Clarisse di Santa Maria di Basciò, dove riceve il nome di Eustochia. Il 29 ottobre del 1457, delusa, il 20 ottobre, scusate, delusa dallo stile di vita che le suore vivevano a Basicò, suore Eustochia chiede e ottiene da Papa Callisto III di fondare un monastero nuovo in Messina. Cosicché nel 1460, verso la fine di quest'anno, suore Eustochia, suor Jacoba, suor Lisa lasciano Santa Maria di Bassicò e si ritirano nell'inagibile ospedale della Comandata, avuto da Beatrice Giordano e dall'arcivescovo Jacopo, per il fattivo interessamento di Bartolomeo Ansalone. Le suore ottengono l'autorizzazione a trasformare il vecchio ospedale in monastero, che diventerà il monastero di Santa Maria Accomandata. Nell'inizio del 1464, dopo 3 anni e mezzo, suore Eustochia e le consorelle lasciano Santa Maria Comandata e passano nei vicini locali di una casa messa a disposizione da Bartolomeo Ansalone, situata sotto Rocca Guelfonia, sempre in provincia di Messina, e adattata poco a poco a monastero. E qui nascerà appunto il monastero della Santa di Montevergine. Santa Eustochia compie 30 anni e viene eletta ufficialmente abbadessa. Nel monastero di Montevergine, pur provata da varie malattie, suora Eustochia si dedica pienamente alla consorelle. La forma di vita francescana, spronando le sorelle alla meditazione della passione di Cristo, comunicando loro i frutti delle proprie esperienze ascetiche, infondendo nei loro cuori l'amore alle virtù che ella stessa predicava con ammirabile costanza ed eroismo, permeando tutta la loro vita sulla spiritualità semplice e generosa del francescanesimo, impregnata di cristocentrismo, cioè sul Cristo amante e sofferente, sulla devozione all'Eucaristia e attingendo un sodo e vitale nutrimento per le quotidiane meditazioni di un'intensa e sentita vita liturgica. Il 20 gennaio del 1485 suora Eustochia muore. Nel 1782 Papa Pio VI approva il culto tributato ad immemorabile alla beata Eustochia Calafato e la dichiara ufficialmente beata. L'11 giugno del 1988 San Giovanni Paolo II a Messina scrive il nome della beata Eustochia Smeralda nel Libro dei Santi. Vediamo allora un po' più in specifico la vita di questa santa. Come abbiamo detto, nasce appunto a Messina. Sul piano sociale e morale, sono tante, scusate, le situazioni che a Messina creano malessere di vario genere. L'immoralità diffusa, il rilassamento dei costumi, era normale avere legami extraconiugali e di concubinato. La prostituzione anche in ambito familiare, la falsa testimonianza che procura enormi ingiustizie, la diffusione del vizio del gioco, gli assalti a monasteri e le violenze contro le monache. Sul piano religioso, molte le manifestazioni di religiosità popolare, grande spirito di pietà con un culto delle reliquie, la partecipazione alle funzioni sacre, una sentita devozione alla Madonna e una sincera meditazione della passione di Cristo. Come appunto viene definito, Cristo fratello diventò oggetto di contemplazione affettiva compagno col quale condividere la povertà, l'umiliazione, la gioia e soprattutto il dolore nella sua acerbissima passione. Sul piano della vita consacrata ci sono tanti monasteri, tra quelli femminili i monasteri di Santa Chiara e di San Gregorio, affidati alle Benedettine, i monasteri di Santa Caterina Valverde e di Sant'Elia, affidati alle Agostiniane, il monastero di Bassicò, affidato alle Clarisse. Per cui immaginatevi che in Messina c'erano ben 5 monasteri di clausura. I monasteri maschili, quello di San Pantaleone, del Santissimo Salvatore, di San Giovanni Battista, i conventi di Sant'Agostino, San Benedetto, San Domenico, Santa Maria degli Allemanni, legata all'ospizio di San Giovanni di Gerusalemme, tenuto dai Cavalieri Teutonici. Sul piano della vita associativa, molte le confraternite laicali, vere scuole di amore fraterno indivisibile dell'amore verso Dio, quindi non solo di solidarietà associativa, ma anche di comunione di preghiere e di buone opere in vita e in morte. In questo contesto, appunto, nasce la nostra Santa Eustochia Smeralda. La mamma Mascalda, attratta dall'ideale francescano, inculcato appunto in lei dalle prediche del beato Matteo d'Agrigento, diventa terziaria francescana e dedica la sua vita alla cura della famiglia, all'esercizio della carità e alle pratiche di pietà. Hanno 3 figli maschi, Antonio, Baldo e Nicola, e desiderano una bella figlia. Bella come l'immagine della Madonna che hanno in casa. Questo è quello che dice la cronaca. Durante la gravidanza scoppia una pestilenza. Bernardo e Mascalda si trasferiscono in un loro podere fuori la città. Tradizione vuole che il podere sia al villaggio Annunziata, distante circa 3 km da Messina. Arriva l'ora del parto e il travaglio è molto sofferto. Passa un uomo davanti alla casa e dice: portate questa donna nella stanza dove si trova la mangiatoia e lì partorirà immediatamente. Ed avvenne proprio così, il giovedì santo a mezzogiorno, e all'Annunciata nasce Smeralda, definita appunto Smeraldo prezioso al cospetto di Dio e di tutti gli uomini. Il primo grande momento della sua vita è proprio alla scuola della mamma, dove impara le prime preghiere, il Padre Nostro e l'Ave Maria, l'esercizio delle virtù e l'amore a Gesù crocifisso. Il 13 dicembre, a sua insaputa, il padre la promette sposa ad un vedovo di nome Nicola, ma promessa e progetto vanno a vuoto per la morte improvvisa di Nicola. Smeralda ha 14 anni, un giorno nella chiesa di San Nicola ha una visione. L'ambiente appare affuscato da caligine, tanto densa e scura da sembrare notte. Le immagini dei santi dipinti sui muri sembrano staccarsi luminose come mai. Oggetti di uso comune restano invisibili, ricoperti da una coltre di buio. Smeralda capisce. Considera le cose terrene prive di luce e decide di abbandonare gli abiti lussuosi, indossando il minimo indispensabile, e sceglie di servire Dio. Fa ricavare in quel punto della casa una cella nel quale rimane in preghiera notte e giorno. È un grande momento. Il momento della conversione, dono e chiamata, impegno e scelta, in un cammino di fede, di speranza e di carità. Un vero incontro di Dio e di Smeralda sulla strada dell'amore e della croce, la strada di Dio che unisce il cielo e la terra. Strada diversa da quella immaginata dal padre Bernardo e dai fratelli che fanno di tutto per darle marito, ma Smeralda non cambia idea, chiara e ferma nella sua volontà, essere tutta di Dio. Preghiera costante, fiducia grande e pazienza smidurata l'aiutano a mettersi nelle mani di Dio per aspettare. Negli ultimi mesi del 1448, durante uno dei suoi viaggi commerciali, il padre muore a Cagliari. Smeralda chiede di entrare nel monastero delle Clarisse di Santa Maria di Bassicò. Immediatamente è negativa la reazione dei fratelli, che cedono solo di fronte alla ferma decisione della sorella, che scappa anche di casa con il proposito di vivere come eremita. Negli ultimi mesi del 1449 Smeralda entra nel monastero accompagnata dalla madre dei fratelli, riceve il nome di Eustochia e viene affidata per l'educazione claustrale ad una delle maestre tra le più sagge e buone del monastero. Il monastero di Basilicata, nella prima sotto la giurisdizione dei frati osservanti e poi sotto quella dei frati conventuali, Eustochia si applica scrupolosamente allo studio della Sacra Scrittura. Sceglie come modelli di vita San Francesco d'Assisi, Jacopone da Todi, San Paolo e San Gerolamo. Quattro personaggi belli, belli potenti. Indossa un cilicio fatto di cuoio di maiale, si reca sul monte accanto al monastero per raccogliere rami di rovi, ne prende le punte, le cuce sulla tela e ne ricava un corpetto che indossa per fare penitenza. Di notte si lega ad una colonna, si flagella dalla testa ai piedi, accende candele e si fa colare addosso la cera calda. Cerca modi sempre nuovi per fare penitenze. Ricordiamoci sempre quello che dico quando nella vita dei santi si sentono questi fatti, no? Che non sono da imitare, nel senso che i santi vivono uno sproposito, perché specialmente poi qui teniamo presente che siamo appunto nel 1400, per cui anche la mentalità dell'uomo era completamente diversa, non è tramite la penitenza cercata. Penitenza cercata è motivo di santità nel momento in cui innanzitutto c'è un'obbedienza a un padre spirituale. Non è che uno inizia a fare penitenza così per il gusto di fare penitenza, ma soprattutto quando c'è un cammino spirituale elevato, perché comunque tutti noi siamo chiamati ad offrire la nostra penitenza quotidiana della vita e delle cose tutti i giorni, e magari, come può essere in questo periodo di Quaresima, offrendo anche dei piccoli sacrifici, delle piccole o grandi rinunce al Signore. I suoi occhi vedono, le sue orecchie ascoltano, il suo cuore palpita di gioia e di dolore e i suoi piedi calpestano le orme di Gesù, come quelle di Maria Maddalena. La contemplazione è accompagnata dalla preghiera. Quando prega, Suor Eustochia non sembra persona umana, ma creatura straordinaria e soprannaturale. Al centro della sua preghiera, Gesù crocifisso. Scrive: «O dolcissimo amore mio Gesù Cristo, tutto mio bene e tutta mia speranza, onnipotente desiderato amore, ti lodo e ti ringrazio, mio unico amore, dei tanti benefici, o dolce mio Signore, che mi hai fatto, o speranza mia che mi hai riscattato. O amore mio che mi hai creato e ora mi accudisci in questo mondo. O amore mio, trapassami il cuore con la lancia e con i chiodi della tua amara passione. O Signore, trafiggimi il cuore con le tue piaghe e con il tuo sangue rinnova continuamente le tue piaghe nel mio cuore, affinché io possa partecipare di quell'immenso dolore delle tue sante piaghe. O amore mio, o mi fai morire o fammi il dono delle piaghe, perché così non posso continuare a vivere». Il monastero di Basilicata professa la regola di Santa Chiara, approvata da Papa Urbano IV, e non del tutto consona al desiderio di perfezione di Suor Eustochia. Lei vuole di più, molto di più, d'accordo che alcune suore del monastero si adopera a promuovere una salutare riforma, una riforma dal di dentro, una riforma che prevede il ritorno alla prima regola di Santa Chiara, non condiviso dalla badessa del tempo, Suor Flora. Il progetto di Suor Eustochia fallisce. Nasce così in lei il desiderio di fondare un nuovo monastero. Tenta di coinvolgere alcune sue consorelle, le trova perplesse e titubanti. Si affida allora dei segni. Fa il segno della croce e una lampada si accende. Fa il segno della croce e un rametto di vite secca rinverdisce con un grappolo d'uva. Non ha la regola di Santa Chiara, e un ragazzo di nome Francesco vede nel vicino torrente Boccetta un libretto piccolo piccolo e molto vecchio e lo consegna a Suor Eustochia. È la regola di Santa Chiara. Una notte, mentre prega in ginocchio, Suor Eustochia vede San Francesco che la prende per mano, la fa alzare e le dice: «Vieni con me, poverella». Vede anche donne cieche con gli occhi bendati, donne che si alzano e le si aggrappano intorno. Scusate. Donne che all'improvviso diventano luminose senza bende. San Francesco comincia a camminare e conduce Suor Eustochia alla porta della chiesa. Suor Eustochia, piena di celestiale consolazione, si getta a terra. Tramite la mamma e la sorella Mita, chiede ed ottiene dal Papa Callisto III l'autorizzazione a realizzare il suo progetto. Dopo 11 anni di permanenza nel monastero di Basicò, tra le difficoltà di vario genere, Suor Eustochia, Suor Jacopa e Suor Lisa, sul finire del 1460 lasciano Santa Maria di Basicò per entrare nel vecchio ospedale della Comandata, appena 3 suore, quasi subito 2 per la decisione di Suor Lisa di ritornare nel monastero di Basicò. Eustochia chiede e ottiene l'autorizzazione a trasformare il vecchio monastero, il vecchio ospedale in monastero, il monastero di Santa Maria Comandata, dove rimane 3 anni e mezzo. 3 anni di stenti, difficoltà, il crollo della il tetto della chiesa obbliga lei e le sorelle, che sono già 12, a cercare dei nuovi locali. Pensate, in 3 anni, da 2 suore diventano 12 suore. Nei primi mesi del 1464, grazie alla generosità di Bartolomeo Ansalone, che gli mette a disposizione una casa sita in Sottorocca Guelfonia, sempre a Messina, poco distante dal monastero di Santa Maria Accomandata. Nonostante sofferenze, umiliazioni, difficoltà e problemi di ampliamento, gli edifici, la vita del monastero è caratterizzata da un intenso fervore spirituale e caritativo. La comunità delle suore cresce in numero, sapienza e grazia. Quando compie 30 anni, Suor Eustochia viene eletta ufficialmente abadessa, servizio nel quale si alternerà con la fedele Suor Jacopa, fino alla morte, avvenuta a Messina il 20 gennaio del 1485. Il giorno in cui Smeralda, poi diventata Suor Eustochia, nacquero un giovedì. Il giorno della morte di questa nostra santa madre fu un giovedì. È curioso vedere come a volte ci sono appunto questi piccoli segni, no, che tornano, come in questo caso il nascere di giovedì e il morire di giovedì, che sono magari anche dei casi, per amor del cielo. Però è bello vedere in questi casi a volte un po' anche questa continuità del progetto di Dio. Fenomeni particolari precedono e accompagnano e seguono la morte di Suor Eustochia. La visione di una donna bellissima vestita elegantemente, con un anello magnifico, la cui pietra risplende e illumina il monastero. L'apparizione di Gesù che le dice: «Tu non morirai ora, stella che brilla sul tuo suo letto». Stormo di colombi sulla chiesa di San Nicola. Un canto melodioso e meraviglioso di un uccello sulla parte più alta del monastero. Addirittura pensate che colpi ripetuti provenienti dalla cassa mortuaria di Santa Eustochia inducono le suore ad aprirla. Con grande stupore notano che dal naso escono 2 rivoli di sangue vermiglio, che la mano è morbida e che contrae le dita come se facesse il segno di benedizione. Stupite le suore prendono cotone idrofilo, asciugano il sangue che esce dal naso, poi asciugano e più il sangue continua ad uscire. Decidono di chiudere la cassa, ma i colpi continuano. Pare proprio che Suor Eustochia non voglia congedarsi dalle consorelle. Ancora sangue, sudore, sepolture ed esumazioni. Tra domande e preoccupazioni, stupore, gioia e preghiera. Un segno merita attenzione, segno che attraverso i secoli e che i testimoni di oggi raccontano, il segno dell'odore. La biografia di Suor Eustochia descrive che dalle mani emanava un odore talmente soave che quando le suore gliele baciavano si sentivano consolate di quel dolce profumo che si protrasse per più di un mese. Siccome aveva un meraviglioso incarnato roseo, le desolate figliole pensavano che fosse solamente svenuta e pregavano che rinvenisse gridando verso il cielo. Quelle che erano accanto al letto dicevano stupite: «Non sentite questo soave odore?» E questo odore durò molto lungo. L'odore si propagava per tutto il monastero, in special modo nei luoghi dove si trovano le reliquie di lei. Tante anche oggi le testimonianze di persone che affermano di aver sentito questo profumo, il profumo di Santa Eustochia, segno di grazia che il Signore nella sua bontà misericordiosa concede. Allora vedere come il dubbio che questa suora non fosse morta, perché pensate che dopo un mese era ancora incorrotta, era ancora morbida, usciva il sangue dal naso, si sentivano questi colpi sulla cassa, E siamo nel 1400, capite che non c'era cardiogramma, elettroencefalogramma, per cui il dubbio che questa non fosse morta era veramente forte. Nel 1782 il Papa approva il culto tributato da modo immemorabile ad immemorabile, appunto, alla Beata Eustochia, dichiarandola ufficialmente beata. L'11 giugno del 1988 Papa Giovanni Paolo II a Messina scrive il nome della Beata nel Libro dei Santi e dice: dopo aver lungamente riflettuto e invocato più volte l'aiuto divino, ascoltando il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato, dichiariamo e definiamo Santa la Beata Eustochia Smeralda Calafato. Fino ad oggi è l'unica santa ad essere canonizzata nella sua terra natale, l'unica fuori Roma naturalmente. La canonizzazione è preceduta dal riconoscimento della guarigione miracolosa del signor Letterio Mangano, nato a Messina nel 1900 e morì sempre a Messina nel 1964 in seguito a un incidente automobilistico. Affetto da meningomielite e sede cervicale superiore da progresso trauma cranico. Il paziente entrò in coma profondo dal 16 marzo 1965 e rimase in tale stato per 5 giorni. Il 21 marzo alle ore 21 il medico curante avvertì la famiglia che la morte era imminente e si congedò dicendo di chiamarlo non appena il Mangano fosse spirato, perché sarebbe venuto per redigere l'atto di morte. Alle ore 22:30 il malato dette improvvisamente segni di vita e manifestò inequivocabilmente interesse per il mondo circostante. Al mattino fu chiamato il medico, il quale, con visibile sorpresa, constatò che il paziente era tornato dalla morte alla vita. Prescrisse alcuni esami dai quali risultò che nulla era di normale. Di non normale, scusate. Per cui questa guarigione è scientificamente inspiegabile. Tante oggi le persone che invocano l'intercessione di Sant'Eustochio Smeralda. Molti la cercano, la visitano, la pregano per avere da Dio il dono della gravidanza o la protezione in caso di gravidanze difficili. È molto curioso anche il modo in cui questa nostra santa è seppellita, perché essendo appunto tuttora incorrotta, pensate che ancora adesso è appunto incorrotta, e visibile e non fa neanche paura, non c'è, sapete che a volte certi corpi incorrotti fanno un po' impressione, no? E essendo lei molto bella, pensate che quasi sicuramente il pittore Antonello da Messina ha preso il suo volto per fare il celebre quadro dell'Annunciata, la Madonna quella velata di azzurro, no? Il quadro forse più famoso di Antonello da Messina. E il volto di questa Madonna è il volto della nostra Santa Eustochia Smeralda. E allora decidono di seppellirla in piedi, perché di fatto lei appunto è in piedi nella nicchia dell'altare che guarda verso i fedeli, e tuttora adesso appunto è in questa posizione e si può appunto visitare nella chiesa delle monache, vedendo appunto questa nostra santa che ci guarda appunto da questo altare. Il curriculum vitae, così potremmo definirlo, di Sor Eustochia, umano, cristiano e francescano, profondamente spirituale. La sua spiritualità si pone nel grande solco della spiritualità francescana, incentrata su valori inconfondibili come Dio, Gesù, la Chiesa, la Parola, l'Eucaristia e la Madonna. Dio è fondamentalmente carità altissima, unico e vero e sommo bene, tutto il bene ed ogni bene, lo definisce San Francesco. Dio che si dona liberamente si rivela in modo particolare in Gesù. Nell'incarnazione e nella passione di Gesù, Dio si abbassa all'uomo e gli comunica la sua vita. Gesù povero, umile e crocefisso rivela il volto paterno e misericordioso di Dio. Gesù è l'espressione plastica dell'amore senza riserve di Dio, che tutto si dona e tutto chiede in cambio. Nell'esperienza spirituale francescana, Dio Trinità rappresenta la meta del cammino di ogni uomo. La Chiesa è rete dalla moltitudine dei credenti, un popolo di penitenti verso l'assoluto. Nella Chiesa, per la Chiesa, Francesco, Chiara e i loro discepoli vivono la loro chiamata, il loro carisma e la loro missione, in un contesto di penitenza, con il proposito concreto e operoso di rinnovamento e di assoluta fedeltà. Nella Chiesa, nei suoi ministri, nella sua parola e nei suoi sacramenti, Francesco vede la presenza di Gesù. Si può dire che per lui la fede nella Chiesa è il test per capire se uno è veramente un figlio di Dio. Quando Francesco parla delle santissime parole del Signore o delle parole fragranti del Signore, San Francesco intende le parole della Sacra Scrittura. A queste parole le attribuisce un significato sacramentale, in esse e per essa è presente il Figlio di Dio. Francesco considera l'Eucarestia come il prolungamento dell'Incarnazione. Scrive nelle ammonizioni: come ai santi apostoli apparve in vera carne, così ora si mostra a noi nel pane consacrato. E anche l'amore di Dio per Maria, Vergine Madre, è profondamente insita nella devozione della nostra Santa. La spiritualità che Suor Eustochia ha vissuto in concreto nella sua fede, da una parte, si inserisce nella tradizione della spiritualità. Questa nostra salde, all'età di 18 anni, scusate, la madre di questa nostra santa, all'età di 18 anni, come dicevo prima, ascoltando le prediche del beato Matteo di Agrigento, decide di diventare terziaria francescana e dà proprio la vita ai suoi figli, da questa vita spirituale in Cristo, proprio permeata, intrisa proprio di San Francesco, l'amore appunto per la Chiesa, per la parola di Dio, per la Vergine Maria e per i Santi. Allora, in questo clima che la nostra Santa Eustochia cresce, e cresce proprio con questo amore in modo particolare per il crocifisso, che sia cuore della spiritualità di sua mamma, ma soprattutto suo. Ci dice Suor Jacopa, la fedele discepola e biografa, che la Santa Eustochia si prostrava continuamente ai piedi del crocifisso, considerandolo padre e fratello. Scrive: o amore mio, trapassami il cuore con la lancia e con i chiodi della tua amara passione. O Signore, trafiggimi il cuore con le tue piaghe e con il tuo sangue, e rinnova continuamente le tue piaghe nel mio cuore, affinché io sia partecipe di questo immenso dolore nelle tue sante piaghe. Signore mio, se tu fossi torturato nel cuore, fa che io abbia nel mio cuore le piaghe che tu avesti nel tuo santo corpo. Mi sia trafitto il cuore con la medesima lancia che trafisse il tuo santo fianco. Il mio cuore sia inchiodato con i medesimi chiodi con le quali furono inchiodati le tue mani e i tuoi piedi. O dolce amore, esaudiscimi, perché tu sei il mio unico Signore e amore. Tu sei il mio desiderio, la mia gioia, la mia consolazione, il mio rifugio, la mia attesa. E in te solo ripongo la mia speranza e tutto il mio bene. O dolcissimo mio Signore, io sono opera delle tue mani e tua creatura, il tormento dei tuoi sudori, il prezzo inestimabile del tuo sangue. Poco prima di morire, Santa Eustochia consegna alle sorelle, a mo' di testamento, questo appunto foglie, questo pensiero che ora leggiamo. Abbiate come padre il crocifisso. Esso vi ammaestrerà e vi illuminerà su tutte le cose che vi sono oscure. Fate come me, che mai mi sono affidata a persone umane, ma mi abbandonai sempre e completamente nelle braccia del crocifisso. Da esso solamente ho ricevuto chiarezza nei pensieri, giacché nessuna persona umana può spiegare compiutamente la via della perfezione, se non il culto della croce. Ogni qualvolta mi sono sentita afflitta e tormentata, correvo ai piedi del crocifisso e da esso traevo conforto ed esortazione ad avere pazienza ed umiltà. Allo stesso modo fate voi e non potete mai sbagliare. Suor Jacoba scrive come riconoscenza che quale lingua potrebbe mai raccontare o intelletto immaginare quanto infuocato e smisurato fosse l'amore che le nutriva per Gesù Cristo beato. Non era mai appagata di soffrire pene e tormenti, soprattutto nei momenti in cui meditava che Dio per riscattarci offrì se stesso a tanti patimenti. E se non avesse avuto la consapevolezza di recare a lui offesa, si sarebbe data mille volte alla morte. Suor Eustochia chiama Gesù amore mio, dolcissimo amore mio, speranza mia, mia consolazione, Signore pietoso e generoso, benigno, dolce amore, mio padrone zuccherato, più dolce di ogni dolcezza, padrone mio dolcissimo, diletto e dolce sposo. E per Gesù si sente infiammare, struggere, per lui si sente liquefare il cuore. Anche la parola di Dio è fondamentale nella vita della nostra santa, che definisce proprio fondamentale per la vita di un cristiano. Nei momenti in cui si sentiva male e non era possibile alzarsi, Gesù gli si donava attraverso la contemplazione, ma era ancora più contenta quando la celebrava nel coro, perché gli rendeva onore con la voce insieme con tutta la comunità. Aveva una prudenza santa, con diligenza aspettava che a mezzanotte il primo dono da offrire alla Santa Trinità fossero gli atti di venerazione dell'ufficio divino del suo convento, e diceva: riflettete ripetutamente a lungo ed interiorizzate, esaminandole lentamente una per una, quasi masticandole, le parole dolcissime che il mio padrone zuccherato dice nella Santa Scrittura. Bello questo termine del padrone zuccherato, che fa proprio capire anche l'intimità, no, di questa santa per il Signore. L'amore per l'Eucaristia, che appunto, come dice Francesco, noi possiamo vedere Gesù nel Santissimo Sacramento. Questa Smeralda era solita recarsi a messa con le sorelle della madre, dato che questa, essendo conosciuta da tutti, si infastidiva di essere vista. Era la ricorrenza di Sant'Andrea, la Beatissima Madre, mentre si preparava a prendere la Santa Comunione, pianse molto a lungo tutta la notte e il giorno, così come era solita fare senza smettere un momento. Però quel giorno oltrepassò ogni limite, a tal punto che non poté rimanere con noi suore. E mentre raccoglieva tutte le sue forze per accostarsi al sacramento, sembrava che il cuore la lasciasse. Preghiera e meditazione sono la preparazione di Santa Eustochia all'Eucaristia. Questa preghiera a Gesù crocifisso, alimentata di preghiera semplice, umile e fervorosa, preghiera cristocentrica ed eucaristica, personale e comunitaria, di giorno e di notte, tra le lacrime e la gioia. Questo è proprio l'insegnamento che ci dà, il senso proprio della preghiera, che va fatta sempre, nella gioia, nelle difficoltà, quando tutto va bene, quando tutto va male, ma deve essere continua, proprio continua, continua, continua. La sveglia mattutina, faccia sul pavimento davanti a Gesù Eucaristia, in croce nella medesima posizione del crocifisso, immobile, in lacrime, sembra persona divina, qualche volta in estasi, stupore e meraviglia delle consorelle che la seguono e l'osservano, scrivono. La mattina si alzava 2 ore prima dell'ufficio divino e alcune volte anche più presto. E quando si sentiva bene e veniva sopraffatta da pensieri dolorosi, si sforzava di tirarsi su dal letto come meglio poteva. Se non ce la faceva mettersi in piedi, pregava con la mente. Quando a volte riusciva a trascinarsi, si recava in chiesa davanti al corpo di Cristo, rimanendo un poco distante, giacché non si riteneva degna di accostarsi a lui. Si prostrava a terra con infinita riverenza e ringraziava il Signore. Faceva questo gesto nel momento in cui entrava e rimaneva tanto a lungo con la faccia sul pavimento che pareva avesse dimenticato di alzarsi, tanto da lasciarci tutte meravigliate. Alcune suore, recandosi a pregare a mezzanotte, rimanevano colpite di grande meraviglia e ammirazione e stavano zitte per non darle noia. Altre volte si nascondevano sotto l'altare per udire e vedere meglio, e scoprivano che dai suoi occhi scorrevano incessantemente 2 rivoli di lacrime, mentre dalla bocca le uscivano lampi di fuoco che andavano verso il cielo. Quando le suore si alzavano, la vedevano stare in croce nella medesima posizione del crocifisso, immobile, tale ella sembrava. Poi si sedeva nel proprio posto nel coro per recitare l'ufficio liturgico, in modo tanto devoto e deferente, che non solo era ad esempio le consorelle, ma anche si preoccupava di che queste la imitassero. In alcuni momenti sembrava che perdesse addirittura i sensi. L'umiltà, abbiamo visto anche con la beata Maria Maddalena Martinengo che l'umiltà è fondamentale nel cammino della santità, senza l'umiltà non abbiamo il santo. Per cui questo stare come Gesù, mite e umile di cuore, dice che noi andiamo a cercare la perfezione imitando persone umane, ma seguendo la via dell'incarnazione di Gesù Cristo e della sua natività. Egli si umiliò tanto da consentire che uomini malvagi lo disprezzassero e lo ingiuriassero, e per rendere ancora più disonorevole e infiammante la sua morte, volle morire in mezzo a due ladroni. Per questo è nostro dovere sdebitarci nei confronti del crocifisso, perché impariamo a camminare per la via dell'umiltà di Gesù Cristo, il quale ci amò tanto da donare a noi tutto se stesso e mai si volle allontanare da noi, ma addirittura permette che lo prendiamo nell'ostia consacrata, e in più, persino mentalmente. O amore appassionato, cosa avresti potuto offrirci di più che la donazione di te medesimo? Beato è, e beati saranno tutti coloro che porteranno sempre in sé ricordo soave della presenza del dolcissimo Gesù. Vedete, questo è proprio amore per Cristo, no? Che esce proprio da lei, dal suo modo di pregare, dal suo modo di essere. E qui vediamo che la santità è vera, come vi ho detto più volte, i santi, quando si è davanti un santo ci se ne rende conto davvero. E tante volte magari ci se ne rende conto quando quella persona lì non c'è più. Un'altra sua caratteristica era la gioia. Dicono le suore che era sempre lieta, festante e dolce, non solamente non tradiva quando le pensassero il pianto e la penitenza, ma al contrario, certamente per grazia divina, aveva sempre un'espressione di gaudio e di allegria spirituale. Quando piangeva, il suo viso comunque manifestava sempre serenità e mai faceva comprendere i suoi tormenti. Allora, qual è l'attualità di questa nostra santa, no? Il 20 gennaio, il giorno della sua morte, viene preceduta da attenta e curata novena, l'offerta di un vaso d'olio da parte del sindaco della provincia di Messina, l'offerta di un cero votivo da parte del sindaco della città di Messina, in continuità con un decreto del Senato messinese del 2 luglio del 1777, la presenza dei rappresentanti del Sovrano Ordine di Malta, dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, di associazioni, movimenti, confraternite e arciconfraternite, quella di autorità religiose, civili e militari, l'autorità che testimonia che Santa Eustochia Smeralda non è ancora morta, nel senso stretto del termine. La devozione e il ricorso all'intercessione e alla protezione trovano spiegazione nelle difficoltà che hanno preceduto e accompagnato il parto della mamma. Tuttora le suore di Montevergine danno a chi lo richiede un nastro per le gestanti che portano addosso. Questa sua devozione è proprio invocata in modo particolare per le donne che stanno facendo fatica con il parto ad attenere un bambino e a portare avanti gravidanze difficili. C'è anche un giornalino che si intitola Il messaggio di Sant'Eustochia, che viene pubblicato due volte all'anno, e la devozione proprio ci porta, come è un continuo, no? Di essere fedele a Dio. Le numerose segnalazioni di grazie che tanti devoti dicono di avere ricevuto e che le Clarisse di Montevergine conservano in archivio, l'intitolazione di una nuova parrocchia messina, e quella, pensate che tra i vari appunto cardinali, i vescovi che hanno partecipato alle funzioni c'è anche il cardinal Givitz, arcivescovo di Cracovia e segretario personale di Giovanni Paolo II. Un santo era molto devoto di questa santa, che è Sant'Annibale Maria di Francia, l'apostolo del rogato evangelico, santo messinese, che era molto devoto appunto della Santa Eustochio. Allora chiediamo davvero lei, no? l'intercessione perché ci aiuti nel nostro cammino di conversione, quello sempre, a tutti i santi, chiedo sempre, diciamo sempre questa frase, che ci doni davvero anche quella grazia di amare Gesù crocifisso. A volte è più facile amare Gesù bambino che Gesù crocifisso. Allora chiediamo davvero a lei che ci doni questa grazia di imprimere, proprio come cantiamo nella Via Crucis, no? Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Allora chiediamo proprio anche tramite la sua intercessione che ci aiuti a imprimere nel nostro cuore le piaghe del Signore per poterlo amare di più. Santa Eustochia Smeralda, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione di Santa Eustochia Smeralda, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci ritroviamo il 20 marzo per le pillole di spiritualità. Pace e bene a tutti e buona continuazione di Quaresima.